da vari aspetti, dalla preoccupazione all'angoscia all'interesse culturale e antropologico. Droghe. Ne parlerà Giulio Giorello per le ragioni di Gourdoulou con Silvio Carattini, Henri Margaron e Paola Cicerone.
Le ragioni di Gourdoulou, un programma di Giulio Giorello.
Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gourdoulou. Torna forse la stagione degli dèi, cioè quella stagione in cui, assumendo particolari sostanze, l'uomo era convinto di cancellare la propria finitezza ed entrare in contatto con la divinità. Stiamo ovviamente parlando, appunto, della grande vicenda delle droghe, una vicenda che oggi ha la ribalta soprattutto per polemiche che hanno una sfumatura di morale, di diritto, di politica, ma è una vicenda antica, antichissima, che affonda le sue radici più contorte nell'avventura umana, nelle prime religioni, nelle prime grandi esperienze della cultura sciamanica, di quella mesopotamica, di quella greca, per arrivare come un fiume carsico lentamente fino a noi, fino alla nostra modernità. Quindi dicevo, una dimensione plurima quella della storia delle droghe, che forse è limitante ridurre al confronto tra proibizionisti e antiproibizionisti, e di cui discutiamo oggi con tre esperti: Henri Margaron, scrittore e medico, Silvio Garattini, e con una persona, Paola Cicerone, che è giornalista freelance, informatrice scientifica, ma che è stata fortemente attiva proprio nel dibattito proibizionisti e antiproibizionisti. Da cosa cominciare quando si considerano queste dimensioni multiple che vanno dalla medicina allo studio della società, alla politica, ma non dimentichiamo il mito e la religione. Come non lo dimentica Henri Margaron nel suo libro che ha testé pubblicato presso Cortina, intitolato appunto Le stagioni degli dèi, storia medica e sociale delle droghe. Margaron racconta appunto questa vicenda antica che muove dalle prime grandi esperienze dello sciamanismo per attraversare anche la nascita della nostra modernità e per porre il moderno di fronte a un grosso problema. Cito una sua battuta: la lotta contro qualsiasi malattia dovrebbe seguire una logica secondo cui i medici, in base alla loro esperienza, ne determinano la causa e il rimedio, mentre le autorità assumono le opportune decisioni amministrative. Fine citazione. Purtroppo, soggiunge subito Margaron, le cose nel caso della vicenda delle droghe non sono andate così. Le autorità sono state spesso latitanti, le pressioni dell'opinione pubblica hanno determinato poi quei provvedimenti amministrativi che le autorità erano magari inizialmente restii ad assumere. Ebbene, allora non è solo una vicenda di scienza, ma allora c'è in gioco emotività, ideologia, potere. Cosa ne dice Henri Margaron?
Sì, le droghe sono state a lungo le medicine che hanno permesso i progressi scientifici e sanitari dell'umanità, culturale, hanno condizionato anche la cultura della nostra società. Poi, improvvisamente, così nell'arco di un secolo, si sono trasformate nelle peggiori calamità della nostra umanità. Questo, tra l'altro, non sulla base di considerazioni puramente scientifici, ma spesso, come veniva ricordato in introduzione, sulla base di emozione, più di tipo moralista e di tipo anche emotiva, di fronte a alcuni problemi che effettivamente esse ponevano, senza però appunto che ci fossero dei modelli per comprendere questi cambiamenti. Questo tiene a diversi fattori. Una parte che non è l'aspetto non è puramente sanitario, ma risponde anche a un'organizzazione che è cambiata, delle relazioni sociali che è cambiata, degli strumenti anche che sono cambiati. Abbiamo avuto a disposizione delle sostanze che erano molto più potenti, da una parte, quindi che potevano avere degli effetti molto più incisivi e molto più pericolosi come induttori di dipendenza. D'altro canto, accanto a queste sostanze nascevano altre sostanze sintetiche con effetti terapeutici molto più specifici e molto più precisi, che rendevano a questo punto inutili queste sostanze. Potremmo dire che è cambiato a questo punto il rapporto effetti-benefici-svantaggi. Finché non conoscevamo, non avevamo altre sostanze più specifiche, l'antidolorifico più importante sono stati i derivati dell'oppio, l'antisettico, l'alcol e il vino, l'antidiareico era l'oppio, per i disturbi respiratori l'oppio era sicuramente delle sostanze le più importanti. Appunto l'intreccio di questi vari fattori, una società che cambiava, più difficile, perché nonostante i progressi che ci sono stati nell'umanità, credo che nell'Ottocento e nel Novecento sicuramente si viveva meglio che due o tre secoli prima, però i rapporti sociali e le relazioni tra le persone erano cambiate e non sempre permettevano a tutte le persone di poter vivere in un contesto più rassicurante e più soddisfacente per loro. Una società più anonima, più difficile, più dura. Qui si può dire che la violenza del monarca, del signore, l'ha sostituita dal sfruttamento della persona in nome di una felicità che non era sempre raggiunta. Quindi tutti questi fattori hanno fatto sì che il problema da una parte è peggiorata, si è amplificata. Certo, una dimensione endemica così di abuso che ci poteva esistere, ma con delle sostanze comunque non così dannose, è assunto a un certo punto una dimensione epidemica molto, molto larga e molto più drammatica per la virulenza delle sostanze stesse.
Nel suo libro Henri Margaron fa notare a un certo punto come il consumo delle sostanze tra virgolette proibite secondo gli standard di allora, il vino per esempio era proibito, coinvolgesse nobili matrone e donne della plebe nell'antica Roma, nella virtuosa Repubblica Romana. Poi, in una ampia cavalcata, ci mostra come il fenomeno delle droghe attraversi esperienze religiose, civili, politiche di tutto il mondo, coinvolgendo non soltanto, per esempio, le autorità della cristianità, ma anche il mondo dell'Islam o l'Estremo Oriente. Quindi una visione estremamente articolata ed ampia. Ma certamente su questo sfondo spicca una cosa, la politica proibizionistica che è stata ad un certo punto accettata e poi portata avanti talvolta con forza e grande durezza dai paesi del nostro mondo, del primo mondo, in particolare anche da paesi apparentemente democratici o libertari. Pensiamo per esempio alla vicenda del proibizionismo negli Stati Uniti. Bene. Professor Garattini, lei che dirige il Mario Negri e che è appunto un illustre farmacologo che più volte è intervenuto però contro l'abuso dei farmaci paragonato a delle, tra virgolette, droghe, cosa ne pensa di questa situazione?
Ma non è facile rispondere perché esistono naturalmente molti punti di vista. Il proibizionismo nasce in un certo senso come una modalità per impedire che cose che si ritiene siano dannose possano estendersi alla società. Quindi in un certo senso nasce dall'idea di prevenire dei problemi. È chiaro che il proibizionismo non risolve i problemi, anzi molto spesso tende ad accentuarli. Perché? Perché a mio parere non c'è che una via, che è la via maestra, e non ci sono scorciatoie di nessun tipo, né il proibizionismo né la legalizzazione. La via maestra è quella di una cultura che faccia presente sostanzialmente la irrazionalità dell'impiego di sostanze chimiche quando queste non siano necessarie alla nostra salute. E quindi ritengo che per quanto difficile, per quanto lunga, per quanto un po' anche utopistica, la via da percorrere sia questa. Naturalmente, siccome viviamo nel mondo, dobbiamo anche prendere dei provvedimenti. E i provvedimenti possono essere di varia natura. Certamente la lotta alla speculazione è una lotta legittima, c'è chi guadagna somme incredibili attraverso lo smercio della droga. Il pericolo della legalizzazione è invece quello di rendere in un certo senso appetibile anche a chi non avrebbe nessun interesse sostanze chimiche di varia natura. Poi naturalmente, se vogliamo parlare di legalizzazione, dobbiamo discutere delle modalità, perché queste parole proibizionismo e legalizzazione in realtà vogliono dire molto poco o possono essere usate per significati molto diversi. È solo un'analisi di cosa vogliono dire queste parole, cioè in quali atti concreti si traducano, quella che poi permette di prendere una posizione e di stabilire anche se servono o se non servono, se sono utili o non sono utili, fermo restando il fatto che a priori non lo sappiamo e che quindi sono necessarie delle forme di sperimentazione.
Allora, dibattito tra proibizionismo da una parte e legalizzazione delle sostanze, una volta si diceva stupefacenti, dall'altro. Bene, Henri Mergaron nel suo libro cita una battuta di Thomas Jefferson: attenzione a un governo che con le proprie leggi cerca di controllare i nostri stati d'animo e i nostri desideri. Non dovrebbe un governo limitarsi semplicemente a garantire la salute pubblica, cioè che altri non mi faccia danno, lasciando a me la scelta tra la virtù o il vizio? Tema quindi che ricorre in queste nostre attuali polemiche tra proibizionisti e antiproibizionisti. E appunto introduco adesso la terza protagonista del nostro dialogo, è Paola Cicerone, appunto giornalista freelance che ha un passato di impegno in questo settore, nel dibattito proprio su proibizione o legalizzazione. E proprio con lei vorrei cominciare a trattare anche l'aspetto dell'intromissione dello Stato nei nostri comportamenti privati. Paola Cicerone.
Sicuramente è un punto centrale questo, cioè forse il problema è proprio questo, nel senso io sono molto d'accordo con una cosa che emerge da questo saggio di Henri Mergaron, che secondo me è molto bello e molto utile proprio per questo, perché quando si parla di proibizionismo si tende a parlare di proibire le droghe e ci si concentra sul proibire per discutere se proibire sì, proibire no o come. Questo libro sposta il concetto sul droghe. Cosa sono? Perché l'essere umano le ricerca? Io credo che la ricerca di benessere attraverso sostanze o altre pratiche e di stati alterati di coscienza attraverso sostanze e altre pratiche, penso alla meditazione, che è uno stato alterato di coscienza raggiunto con pratiche assolutamente naturali, sia una cosa a cui l'essere umano, per cultura, per suo modo di essere, tende e aspira da sempre con varie modalità, con vari desideri che possono essere placare delle sofferenze fisiche o psicologiche o fare una sorta di ricerca intellettuale, come fanno tutti gli intellettuali che hanno fatto uso di droghe da quando ce ne sono state a disposizione. Secondo me è molto pericoloso dire discutiamo sul proibire, perché nessuno di noi credo voglia, per quanto proibizionista, una società in cui si mette in galera chi esce quando piove senza ombrello, che fa male. Fa meno male forse che iniettarsi eroina, però bene non fa, oppure si mangia in era pre-mucca pazza una grande bistecca grondante grasso, che probabilmente non fa benissimo neanche quello. Non vogliamo una società in cui lo Stato ci pesa i grammi di grasso o di alcol che possiamo bere. Secondo me dovremo discutere intanto su una società che diffonde il massimo numero di informazioni possibili sul massimo numero di sostanze possibili. E qui si deve riprendere il concetto droga non guardando la legge ma guardando i trattati di farmacologia, perché tutta una serie di farmaci liberamente in vendita con ricetta, ma di cui spesso si sa che si fa abuso, sono droghe. Il tabacco nelle sue varie forme è una droga, l'alcol certissimamente lo è. E dall'altra parte, e qui mi preoccupa il discorso legale del proibizionismo, stare a vedere tutti quei comportamenti lesivi per la salute o lesivi per l'equilibrio sociale, cioè la criminalità o quant'altro, che non hanno a che vedere con la sostanza in quanto tale, ma hanno a che vedere con come viene gestita questa sostanza dalla società. Un esempio brevissimo, io non riesco a sapere, non so se si può sapere, e certamente non so io perché non sono talmente esperta, però sarebbe importante sapere quanti tra i morti di eroina sono morti davvero di eroina, cioè del fatto di iniettarsi progressivamente una dose non letale di eroina pulita, fra virgolette, quanti sono morti o si ammalano per eroina tagliata male con sostanze tossiche o per conseguenza di uso di siringhe infette che trasmettono AIDS, epatite e altre malattie. Perché allora noi cosa dobbiamo combattere? Noi dobbiamo, da una parte, secondo me, tutelare la libertà degli individui aiutandoli a scegliere il meglio per loro, dall'altra aiutarli a difendersi da conseguenze non volute da loro di questi comportamenti che mettono in atto. In questo senso, secondo me, è centrale questo libro, perché ci fa pensare a tutte queste cose.
Un'impressione che emerge anche dagli stessi interventi che abbiamo sentito finora è che proprio nel secolo che si è appena concluso, cioè nel Novecento, sia venuta meno quella interazione tra medici e istituzioni che aveva pur contraddistinto in epoche passate la vicenda delle droghe. In altri termini, si ha l'impressione che gli esperti, tra virgolette, che sono i medici, abbiano tante volte segnato il passo rispetto alle decisioni istituzionali. Ma sono davvero i medici gli unici esperti? Ma sono davvero le istituzioni le uniche preposte appunto alla decisione in una materia così delicata? Non è questa rottura, questa mancanza di comunicazione, questa difficoltà di comprensione reciproca il male maggiore che si lega alla vicenda delle droghe nello scorcio della fine del millennio, come lo stesso Margaron sottolinea nelle pagine finali del suo libro? Le stagioni degli dèi sono destinate a diventare soltanto una stagione all'inferno? Cosa dice Henri Margaron?
Probabilmente l'incapacità, l'impossibilità da parte dei medici di dare un modello clinico preciso al problema. Cioè, in fondo, cosa è il problema della dipendenza, dell'addiction, per riprendere il termine inglese? È un problema puramente farmacologico, puramente psicologico, un problema legato alle sostanze. Sappiamo che tutti questi effetti, tutte queste dimensioni si intrecciano, però non riusciamo ancora a proporre un modello convincente. Quindi questo impedisce anche ai medici di proporre una risposta chiara alle autorità. Poi sicuramente a questo, un po' quello che dicevamo prima, una spinta emotiva di fronte alla gravità del problema. Tra l'altro con un atteggiamento di proibizione che non ha risolto assolutamente niente. Lungo tutto il secolo scorso vari stati hanno regolarmente e puntualmente chiesto a commissioni di esperti cosa pensavano della proibizione. Tutti hanno risposto che la proibizione non serviva, ma puntualmente abbiamo visto le misure repressive indurirsi sempre. Nel 95 il governo francese ha chiesto al comitato di etica nazionale, quindi la massima autorità nella materia, su questo di cosa pensava della proibizione, e hanno proposto una politica di dissuasione, probabilmente un po' il discorso della cultura che faceva il professor Garattini prima. Quindi non una liberalizzazione così tout cru, ma legalizzare, autorizzare, ma mettere anche delle misure che frenano, che tendono a frenare questo l'accesso alle sostanze. E poi sicuramente un aspetto culturale di prevenzione, ma credo che sarà difficile per il mondo di adulti di essere credibile nei confronti dei giovani finché proibiamo in modo duro sostanze come l'hashish o l'ecstasy e mentre pubblicizziamo, vendiamo sostanze come l'alcol o il tabacco.
Bene, direi che a questo punto è quasi dovuta la replica a Il professor Garattini.
Prima di tutto ritengo che ci sia nella discussione del problema della droga un eccesso di medicalizzazione. I medici non sono competenti ad occuparsi di questo problema per tradizione e anche per cultura, perché si occupano fondamentalmente di situazioni patologiche. Non solo, ma anche in epoca recente possiamo dire che i medici presi, diciamo, nel loro insieme sono stati la fonte di un'altra forma di dipendenza, perché la dipendenza ai tranquillanti è una dipendenza ampiamente dimostrata, che deriva dal fatto di continuare a prescrivere questi farmaci anche quando non c'è nessuna necessità. Questo determina poi forme di dipendenza. Quindi non è lì che dobbiamo cercare la soluzione ai problemi, ma secondo me è in uno sforzo, di nuovo è un po' utopico, ma non ci sono molte altre soluzioni, secondo me, cioè in uno sforzo che coinvolga molti tipi di competenze, perché appunto il problema è complesso, non è un problema semplice, nessuno ha la bacchetta magica. Io discuterei un po' il problema della libertà personale, perché nessuno pensa di limitare la libertà personale, però la libertà personale finisce dove comincia la libertà di qualcun altro. Quindi il problema non è che sia risolvibile soltanto a livello personale. Faccio un esempio molto semplice: se tutti fumano, coloro che non fumano devono subire il fumo passivo, che sappiamo fa male. Se la gente fuma reca un danno alla società, perché circa 80.000 morti all'anno che sono dovuti al fumo rappresentano un peso di patologia evitabile ma molto forte per il Servizio Sanitario Nazionale, patologia che potrebbe essere evitata. Quindi la libertà individuale ha poi delle grandi ripercussioni sulla società, che deve utilizzare risorse per aspetti che sarebbero evitabili. Di nuovo, qui la soluzione non è, come qualcuno adombra, quella di non curare quelli che fumano, ma è quella di lavorare perché la gente capisca che ci sono responsabilità individuali che però si ripercuotono sulla società. Così l'alcol non è che sia completamente un problema personale, è un problema che poi si ripercuote sulla famiglia per molti aspetti, si ripercuote sulla società, l'impiego dell'ecstasy, poi si ripercuote sulla guida delle automobili e quindi ha a che fare con danni anche per altri. Quindi è legittimo che la società in qualche modo si protegga da questo tipo di libertà individuale che determina danni ad altri che non hanno nulla a che fare con il problema. Perciò lì sarei un po' più moderato nel definire quali sono i confini di questa libertà individuale.
Dunque, questione del consumo delle sostanze, appunto, sempre tra virgolette stupefacenti, ci porta di nuovo a interrogarci sulla natura della libertà individuale e sulle aporie, le difficoltà della libertà individuale. È libero uno di andare in giro per la strada e spaccare, per esempio, i vetri delle finestre delle case dei vicini? È un aggravante il fatto che questa azione venga compiuta sotto gli effetti di una cospicua ingestione di vino o di whisky? Questo era il problema che poneva John Stuart Mill in uno dei suoi tanti casi del quel bellissimo trattato che è On Liberty, il saggio sulla libertà. Questo è il problema che si ritrova immediatamente quando si parla di effetti sociali devastanti delle sostanze stupefacenti, delle cosiddette droghe. Naturalmente mettete al posto di vino o di whisky quello che voi volete. State attenti che non vi capiti anche se avete in tasca un semplice pacchetto delle sigarette, come dimostra le polemiche sul fumo e lo scontro tra proibizionisti e antiproibizionisti proprio recentemente negli Stati Uniti e non solo lì. Ma allora si può per esempio fare una gerarchia delle cosiddette droghe e mettere da una parte quelle che hanno effetti sociali più dannosi immediati e invece mettere dall'altra parte quelle che riguardano semmai il disastro fisico personale ma non coinvolgono terzi nella vicenda? E ancora, Ora, è proprio vero che se sono sgradevoli coloro che rompono le finestre sotto l'influsso dell'alcol o magari di un qualche eccitante, non è un reato rompere le finestre anche se uno è perfettamente sobrio e non ha mai toccato una qualunque sostanza stupefacente? Paola Cicerone, così sensibile a questo tema della libertà individuale e della sovranità del consumatore.
Ma intanto sì, io sono sicuramente d'accordo col professor Garattini sul tipo di conseguenze di cui lui parlava, ma un eventuale discorso su una libertà di uso di una sostanza non consegue necessariamente che usando questa sostanza si possa fare qualsiasi altra cosa, perché probabilmente una persona che ha consumato molto alcol o che ha assunto alcuni tipi di stupefacenti è molto opportuno che non guidi. È assolutamente giusto sanzionare la guida, perché in questo caso non è la sua libertà, in questo caso è la tutela della libertà e della sicurezza altrui, anche della sua, ma secondo me questo è un po' un problema secondario, fondamentalmente della libertà altrui. C'è però, secondo me, intanto c'è il discorso che faceva il nostro conduttore, perché evidentemente le sostanze non hanno tutte lo stesso effetto, e sicuramente il fatto di riunire i cattivi da una parte, come si fa nelle leggi come sono adesso, e i buoni, tra virgolette, dall'altra, mettendo alcol, tabacco e una serie di farmaci tra i buoni, oltre ai problemi sanitari oggettivi, ci dà anche una serie di problemi di credibilità rispetto a una fascia ampia della società che, giustamente, magari vedendo in prima persona le conseguenze di certe sostanze che vengono attribuite come legali e accettabili, si ribella a vedersi perseguita o perseguitato per l'occasionale spinello, che probabilmente, ad esempio, la cannabis probabilmente è l'esempio più eclatante di una sostanza le cui conseguenze gravi sono molto poco provate, per cui probabilmente un consumo sporadico di marijuana, sia dal punto di vista sociale che della salute del consumatore che di chi gli sta intorno, non ha gravi conseguenze. Se uno passa la vita a fumare spinelli, sì, ma anche se uno passa la vita a mangiare cioccolata, però la cioccolata è legale. Volevo dire un'altra cosa rispetto ai rischi. Certamente nessuno di noi vuol fare propaganda per l'uso dell'eroina o cose del genere, o dell'ecstasy. Mi chiedo quanto le leggi di repressione o le campagne di dissuasione confliggano con iniziative di contatto, di avvicinamento dei consumatori, dei potenziali tali, per aiutarli, anche se non immediatamente, a cambiare il loro comportamento, a metterlo in atto nel modo meno pericoloso possibile. Perché tutti quegli esempi di contatto con operatori di strada che entrano in contatto con i ragazzi che vanno in discoteca, che vanno ai rave, o con le zone dove si frequentano i tossicodipendenti per accertarsi delle sostanze, di cosa sono, di come sono tagliate, per fornire siringhe, per fornire assistenza di tutti i generi, per fornire l'eventuale intervento di urgenza nel caso qualcuno si senta male, è una cosa che convive male con una normativa proibizionista, ma che però può servire a arrestare immediatamente una serie di conseguenze sulla salute dei consumatori e non solo, molto gravi e molto immediate. Per cui non vorrei che, proibendo a livello generale, ci si impedisca poi di entrare in contatto con i consumatori o potenziali tali per fare qualche cosa per aiutarli davvero nel concreto.
A questo punto la parola a Silvio Garattini. Garattini, cosa ne pensa della possibilità di cambiare il contesto della valutazione circa non le droghe in generale, ma questa o quella particolare le droghe? Dopotutto, con l'alcol la nostra società è venuta a patti. Potrà venire a patti un futuro con droghe oggi considerate mortali o comunque distruttive? O ancora, può venire addomesticato, tra virgolette, l'impiego di certe sostanze rispetto a certe altre?
Sì, no, prima di tutto voglio precisare, quando parlo di informazione non parlo di informazione verbale o di informazione scritta, ma parlo appunto di tutti gli interventi che si possono fare per la dissuasione, ma non la dissuasione generica. La dissuasione appunto passa attraverso l'aiuto concreto a coloro che hanno bisogno di questo. Per me il problema principale che vedo è che l'accesso, il ricorrere alla droga è una specie di scorciatoia che non andrebbe suggerita alla gente per risolvere i suoi problemi, perché facendo questo noi sostanzialmente facciamo un gravissimo danno alla persona, che è quello di non aiutarla a cercare in se stessa la soluzione dei problemi e quindi a cavare dal suo interno la soluzione dei problemi. E noi in fondo facciamo errori di questo tipo in continuità. Quando somministriamo a un ragazzo che non va bene a scuola un ricostituente, che cosa gli stiamo dicendo? Gli stiamo dicendo che è un problema che non ha nulla a che fare con la medicina, si risolve attraverso una sostanza chimica. E questo è un modo semplicistico, invece di andare a vedere qual è il problema, e invece di andare a capire se il ragazzo ha dei problemi con i genitori o ha dei problemi con gli insegnanti o ha altri tipi di problemi. Noi gli insegniamo una cosa completamente sbagliata e quindi in un certo senso gli diamo l'idea che con quella sostanza risolve il suo problema dell'andar bene a scuola o dell'aver volontà per lo studio, invece di aiutarlo, al di là dell'uso di sostanze chimiche, di trovare in se stesso la ragione per cui va bene o non va bene, o le ragioni per cui dovrebbe impegnarsi molto di più a scuola. Ecco, questo secondo me è uno dei danni più gravi che la cultura della droga fa all'uomo. L'ultima cosa che voglio dire è anche quella rispetto, diciamo, alla possibile legalizzazione. Non illudiamoci che legalizzare qualcosa voglia dire risolvere il problema, perché coloro che hanno interessi troveranno sempre una nuova droga, e di droghe se ne possono trovare un'infinità, basta vedere tutto quello che si è sviluppato nel campo degli anfetaminici. Abbiamo tolto dal mercato l'anfetamina, ne sono sorte delle altre e ne sorgeranno, se riusciamo a sradicare l'estasi che è un derivato dell'anfetamina, ce ne saranno altre 10 pronte che verranno messe in circolazione. Quindi non c'è una soluzione facile. Questo secondo me è uno dei messaggi più importanti che dobbiamo dare. Bisogna studiare insieme con competenze diverse. Non è un problema medico, mi accorgo che dico le cose prevalentemente in negativo, ma bisogna partire dal pulire il campo per poter cercare poi di avere degli interventi che siano efficaci. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno dello psicologo, abbiamo bisogno di coloro che hanno capacità di far comunicazione con il pubblico, abbiamo poco bisogno del medico, vorrei che questo fosse una delle cose fondamentali.
Torniamo quindi sempre al nodo dell'assunzione delle sostanze e della libertà individuale o delle libertà personali, se preferite. C'è stata una cultura, per esempio, dell'alcol. Whisky e libertà camminano insieme, scriveva per esempio il poeta scozzese Robert Burns. È mai possibile pensare che un domani ne camminino insieme libertà e alcune delle droghe che oggi sono considerate dei veri e propri flagelli? In parte la controcultura hippie degli anni 60 ci ha pensato su questi punti e ha perlomeno contribuito a depenalizzare, se non formalmente, almeno dei fatti, l'assunzione di alcune droghe che ad adesso un po' chiamiamo droghe leggere. Ma sarà possibile più in generale, lo chiedo in particolare a Paola Cicerone, che ha studiato questo problema, una cultura delle droghe?
Ma non è molto facile, fondamentalmente perché credo che noi abbiamo parlato di altro, ma dietro al problema della droga intesa come traffico clandestino di sostanze psicotrope ci sono una quantità di interessi criminali e economici che sicuramente marciano esattamente nel senso opposto a quello in cui vogliamo andare noi, perché il discorso da ottenere sarebbe quello che faceva ora il professor Garattini, che però mi piacerebbe sentire rifatto non solo da lui, che so che lo fa comunque, ma anche da altri, per quanto riguarda i disturbi dell'umore, alcune forme leggere di disagi psicologici. Resta il fatto che sì, noi abbiamo creato, cioè la nostra cultura ha creato il drogato in quanto spostato criminale, eccetera, e questo ha a che vedere abbastanza poco col fatto che assuma una sostanza psicotropa, perché ci sono una quantità di persone che assumono sostanze psicotrope e che non hanno questo marchio. Come diceva giustamente prima il professor Margaron, nessuno di noi si sente di trattare da dropout qualcuno che sbaglia sonnifero o che usa un antibiotico che forse non è proprio opportuno, quindi su questo sicuramente si può lavorare e non è la soluzione. Però penso che sia una premessa necessaria per arrivarci, perché se non si riesce a dialogare con i diretti interessati, credo che non si riesca ad andare da nessuna parte.
Siamo ormai giunti alla conclusione anche di questa puntata di Gurdulù. toccando il lato oscuro delle nostre società, quello del crimine, nei più svariati aspetti. Perché certo è oggi facile dire che grandi organizzazioni criminali, non so, le mafie, le triadi cinesi, eccetera, eccetera, sono dietro il commercio degli stupefacenti e quindi sono una delle cause della diffusione su larga scala di sostanze, tra virgolette, proibite. Certo, questo è facile dirlo. Bisogna dire, guardando di nuovo la storia, mi ricordo appunto di alcune belle pagine proprio di Margaron, che tante volte sono stati pietosi missionari o civilizzatrici autorità scienziati al servizio come esperti dei loro governi. Pensiamo al caso della guerra dell'oppio e all'imposizione appunto di questa sostanza alla Cina da parte della Gran Bretagna, la civilissima Gran Bretagna, che impose l'oppio manu militari. E poi l'oppio è tornato in Occidente, come una specie di revanche, di vendetta degli dèi. Ecco, pensiamo a queste situazioni solo per capire quanto anche il lato oscuro della vicenda è terribilmente complesso e intricato. E oggi si pone proprio con quella drammaticità.